Flick Chick Estate.
I got a flick chick, see? I need chick, the she's part of makes me tick. Mama,
hey, 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 hey.
Clickety click, a flick chick.
Hey, hey.
A high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. But everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a stitch. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said I got a stitch. She's a neat trick, but she's what I make me tick. Mama. Clickety click a stick chick. Yeah, don't you know she's a stick. My stick a chick. Ah yeah. Yeah. A stick chick. Mama. Clickety click a stick chick.
Di Michele Mari, tutto il dolore del mondo. Mi stavo allontanando dalla vetrina quando fui colpito da queste parole. Va Nino, le andremo a morire, andremo a Digel. Ste curetti, andiamo che le tard. Ma por pes. Un cappottino nocciola per lei, un lustro giaccone nero per lui. Avevano guardato gli animali insieme a me e ora si dileguavano nella sera. Osservando meglio, vidi ciò che aveva attirato la loro attenzione, un minuscolo pesciolino nero rimasto impigliato fra il cristallo dell'acquario e una simile alga di plastica. L'infelice doveva patire così da molto tempo, perché i suoi sforzi per liberarsi erano deboli e radi, poco più di uno spasmo. Orrore d'acquario, ove l'umana impietà aveva voluto un forzierino semisepolto e a ballargli avido intorno un sommozzatore di gomma, trascurando l'ossigenazione e l'indore dovuti. Sarà stata la muta impotenza, la sua invisibile disperazione così in contrasto con la crassità fidista del Natale, ma io in quel pesce vidi compendiarsi tutto il dolore del mondo. Altre facce si fermarono alla vetrina, attirate dai cagnolini e da un grosso pappagallo verde, se ne andarono. Altre facce vennero, se ne andarono anch'esse. Puer pes, aveva detto quella donna, ma lui l'aveva portata via. Prima che capissi cosa dovevo fare passò altro tempo, poi entrai nel negozio. Guardi che nell'acquario c'è un pesce impigliato, eh? È rimasto impigliato fra il vetro ed un'alga. Pronunciai le ultime parole con l'intonazione più concessiva che potei. E allora? Soffre! Mi guardò come si guarda un seccatore, poi continuò a scartabellare il suo registro. Neanche un cenno, un grugnito che assomigliasse a un ringraziamento, nulla che tradisse un velo di sollecitudine per la creatura. Alla cassa, impassibile, una giovine idruda si rintuzzava le pipite e masticava. Volli credere che avessero litigato aspramente, che io avessi interrotto un loro dramma, e uscii sospendendo il giudizio, studiatamente ignorando lo sdegno che per entro montava. Mi riappostai alla vetrina, speculando al soccorso. Pur questo tardava, e in un connato estremo di comprensione attribuì quella mora alla grassona che in tempestiva frattanto era giunta, intesa all'acquisto di mangime di molto, e indicava nel dito e colui allineava sul banco e mentalmente sommava, e quella frugava in un suo borsacchione alla cerca del valsente, e intanto il pesce era là. Attesi che la lardona, esauriti i saluti e gli ammicchi, fosse uscita, indi rientrai. Mi accolse uno sguardo sospettoso, aggressivo, cui questa volta partecipò anche la ganza. «Mi scusi, forse prima non ha capito. C'è un pesce nel suo acquario che sta morendo!» «Ho capito, che cacchio! Quando avrò tempo ci guarderò!» La masticante sorrise. «Quando si deciderà, forse sarà già morto! E se anche fosse, è suo quel pesce?» «No, ma... allora guardi, mi faccia un piacere, si faccia gli affari suoi, va bene? Che sono qui a lavorare io, mica a divertirmi!» Una furia omicida, tremenda, a massacrarlo lì subito, a mani nude, dividerlo brano a brano sul bancone di formica, e ancora una volta lo sforzo sovrumano per tacitare la bestia ruggente. «Il prezzo!» «Cosa?» «Lo compero, così dovrà toglierlo di lì!» Mi scrutò con un ghigno, cercando di capire nel minor tempo possibile se cercassi di ingannarlo o se al contrario si profilasse per lui un insperato guadagno. Pencolava fra questi due estremi, fra la paura e la gioia, non si risolveva. Poi un'ombra gli attraversò lo sguardo e fu il sogno del tertium che vinse. E fu la voglia di non darmela vinta, e fu la soddisfazione di vomitarmi in faccia il suo no. Come sarebbe no? Non se ne parla nemmeno. È un negozio di animali questo, i pesci in vetrina sono in vendita, pago in contanti, dunque deve vendermelo. Mi costringe nessuno a me, dico bene, Chantal? L'acre aura di guerra affinava le mie facoltà di intuizione, così seppi subito come scardinare quel suo soddisfatto arroccamento. Glielo compro a qualsiasi prezzo. Anche un tipo par suo capiva che nella prosodia frastica l'accento batteva tutto su quel qualsiasi. Lampi corsero le sue pupille. E Chantal lo fissò immota come il giocatore che attenda trepidando il rilancio o la resa. «Lei sa di che pesce stiamo parlando?» «No, e non mi interessa, mi dica solo quanto.» «È un ciprinide nero, lei sa quanto è rara sta specie, ti pareva.» «Guardi, non posso lasciarglielo a meno di, diciamo, 150.000, eh?» E ammiccò come a dire: «Vediamo fino a che punto sei fesso. Dovrei denunciarla, a cominciare dal fatto che quello non mi pare proprio un ciprinide. Comunque tenga, è che le vado tutto in chimica vana.» E gli allungai le due banconote. Le palpò, le guardò in controluce con ostentata pignoleria, le recò gravemente a protrarre il trionfo alla Chantal, che palpatele purella la fece sparire nella cassa. Poi, afferrata una reticella e un sacchetto di plastica, si sporse nel vano della vetrina. «Guardi un po', sta già meglio», osservò, allungandomi il sacchetto pieno d'acqua. Effettivamente, il pesciolino vi guizzava dentro con ritrovata vivacità. «Il suo cibo glielo vado a comperare dalla concorrenza», ringhiai, e uscì sbattendo la porta. Il mondo, fuori, brulicante di gente in cerca di regali di Natale, non era meno orrendo di quel negozio. Portò il pesciolino davanti alla vetrina perché salutasse i suoi compagni d'acquario, e lì, lo rividi, sempre incastrato fra la plastica e il vetro, lo rividi alternare la rassegnazione agli spasmi impotenti. «Ecco perché stavi bene, tu eri in altro!» disse al mio pesce, e l'istante dopo ero dentro, un sovrappiù di infingardaggine allo schivo e all'orvolti. «Razza di manigoldo, imbroglione, infame, ladro, ladrone!» «Come? Non perdiamo tempo, voglio immediatamente quel pesce!» «Oh, piano con gli ordini, ne? Posso mica darcelo quello?» «E perché?» «Perché è malato, ecco perché. C'è una legge, caro lei, che a noi negozianti ci proibisce di venderci la bestia malata al cliente. Non è malato, è sofferente. E allora, a cambia lei stesso.» Era l'ultimo sbroffo di volgarità che la mia pazienza poteva sopportare. Mi gettai oltre il bancone, lo ghermì al collo d'ambe mani e strinsi, accatò, sibilai. «E perché non precisi anche che noi due non abbiamo mai mangiato insieme? Perché non parli della professionalità, dell'immagine? Perché non dici oggi come oggi un domani? Perché non entri nel discorso roditori?» La Chantal accennò a scivolare giù dallo sgabello. «Ferma lì, spudorata, o sei morta!» Violacea, gonfia, disgustosa a vedersi la faccia del venditore, ne diceva la fine imminente. Un rantolo secco era adeguato commento. Com'è soffocare, eh? Dimmi, com'è? Ti piace? C'era un fascio di guinzagli sul banco. Scelse il più crudo e gliela avvolse al collo finché a questo fu tutta una grinza. Poi ne fissai la cima ad un gancio. Chantal era spenta, come invasa di melma. Questo lo rimettiamo nell'acqua, ecco. E sofferenza viene con me per liberarlo, vedi? Spezzo questa scianissima alga. La spezzai. Poi piano piano, ecco fatto. Cadde nel sacchetto come cosa morta. Fermo, così. In quella piccola plastica faceva ancora più pena. Oh, miserrima forma della misera vita. Ah, il porco cercava di insinuare la punta delle dita nel collare che gli avevo appressato, ma in questo modo riusciva solo a stringere di più la sua morsa. Vuoi una citazione del tuo idioma di letto, Ranget? Me ne uscì. La metropolitana, come sempre, era piena. E quello che ha da guardare è questo e quella. Guardava il mio pesce, che altro, adagiato sul fondo del sacchetto come una liquirizia sputata. Perdoni la domanda, signore, ma lei a Natale ha l'abitudine di regalare pesciolini morti? Sembrava finto l'importuno, tanto si sostanziava delle peggiori parvenze del nostro tempo. L'abbronzatura proterva, l'orologio non euclideo a colori offensivi, disvarie firme sugli indumenti, la cartellina da pubblicitario e sottobraccio. Sottobraccio un pacco su cui spiccava la sigla borrita Hi-Fi. Dunque non t'appagherai di rompere l'anima al prossimo tuo. Dunque l'invadenza è a te come un fiato cattivo. Prego? Strizzò l'occhio alla sua manza, campionario e facciale di manteche e pasteche. Mi sembra un po' morto quel pesce. Sollevai il sacchetto. Sofferenza aveva tutto del morto. Gli diedi una scrollatina. Rabbrividì un po', era solo lo scotimento esteriore. Attesi che il vagone entrasse in stazione. Poi, mentre si aprivano le portiere, sferrai un violentissimo calcio tra le gambe di colui. Di punta, tu me fargli per giorni e giorni le coglie e chissà, forse a procurare permanenti lesioni. Fece cadere il pacco, si accasciò senza un lamento, mentre in folla si accalcava all'uscita. Lo sferragliare del treno non poté coprire del tutto la dolce musica dell'urlo di lei. Alla luce dei lampioni riguardavo il mio compagno. Perché non si muoveva? Perché per morire, se era morto, aveva scelto proprio il momento della sua liberazione? Forse per dirmi che non c'è balsamo al male, che è immedicabile il mondo. Vagai, tetro, imboccando le vie con la meccanicità di un automa. La vetrina di un negozio di animali mi risvegliò. Sto chiudendo. Un momento solo, un po' di cibo per questo pesce. Ho già chiuso la cassa, torni domani. La guardi, la prego, le sembra che possa resistere fino a domani? A me mi sembra morto. Come fa a dirlo? L'ha guardata appena. Forse mangiando qualcosa si riprenderà. Senta, l'unico favore che posso farle è buttarglielo nel cesso. Non so come accadde. Fu troppo veloce anche per me. Un attimo, ci ritrovammo nel retrobottega. Lui in ginocchio, il busto proteso sul lurido cesso. Io sopra, che con le ginocchia lo conculcavo così e con una mano gli premevo la testa nell'acqua, mentre con l'altra azionavo lo scrosciante sciacquone. Quando l'acqua si richetò, la turbavano solo le bolle del suo respiro. Nel cesso, eh? Oggi imparerai una nuova parola, nemesi. Io adesso ti tiro su e la prima parola che dirai sarà questa, d'accordo? Non altra. Mollai la pressione sul collo. Nemesi. Ecco, bravo. Bravo. Non è difficile. Adesso parliamo di cibo per pesci. Cibo. Cibo, sì. Pseudociprinidi. Fu colto da un rigurgito d'acqua. Poi barcollando andò a prendere ciò che volevo. Appena a casa ho versato dolcemente il contenuto del sacchetto nella mia unica zuppiera. Vi ho aggiunto ancora un po' d'acqua e vi ho stemperato dentro il nutritivo polfisco. Adesso sono qui, in cucina, che guardo nella zuppiera in attesa di un movimento, di un segno. Ma ho il sospetto che tutto il dolore del mondo si sia ormai impossessato di me. di Michele Mare. L'orrore dei giardinetti. C'è una zona proprio sotto il ginocchio dei ragazzini in cui si compendia l'orrore dei giardinetti. Là, dove la pelle è più grigia e più spessa, quasi cotta dagli sfregamenti sull'erba. Là, dove la lerceria si è consustanziata nel derma. In quel livido lembo di cuoio si leggono le imprese scomposte di una precoce virilità, l'iscrizione a precisa mafiucola, la disgustosa logica della strada. Il bambino serio e solitario osserva tali strinature e si angoscia, poi sente pronunciare dei nomi intonati al luogo, il Luca, l'Alberto, e la sua angoscia si allarga, perché ignora tutto di quegli esseri, tutto all'infuori del fatto che esistono e che sotto le ginocchia hanno quel grigiore. I giardinetti, inospiti lande steppose, e pur si millantano in un vezzeggiativo che al buon ragionare trasmette un'idea di abbindolamento, di chissà mai quale insidia, altre falsità, le castagne dell'ippocastano, lucide, grosse ma non buone, e tu nell'intera esistenza per ognuno di quei frutti mentiti immaginerai una bavosa agonia, la sabbia intorno allo scivolo che pulverulenta non riconosce per tale, la pista, i giochi, l'orrenda innominabile gincana. Sulle panchine, aggruppate in fitti conversari, le mamme. La loro vocazione a completarsi l'una nell'altra ti turba, tu che associ l'idea di madre a quella di unicità e che non sai concepire benevolenza che non sia interna ai confini domestici. A ognuno la sua sola e fatà genitrice. E invece in quei giardini scopri perplesso che possono presentarsi anche in tal forma le madri come sociabili insetti. Sovente ti interessano più delle loro creature, così le bordeggi con la tua bicicletta per spiarle dappresso. Lavorano a maglia, leggono una rivista dal salgariano nome di Rackham. Tengono orrore, tengono i calcagni fuori dalle scarpe, richiamano un bambino per sfilargli il golfetto. Il loro scalcagnato chiacchiericcio ti nausea, però devi ammettere che senza quella presenza i giardinetti sarebbero un luogo selvaggio, ingrumate l'un con l'altra come anelli di lombrico. Le mamme rappresentano una rassicurante garanzia d'ordine e di legalità. Davanti a loro nessun manipolo di violenti oserebbe farti cadere dalla bicicletta per saltare a piedi uniti sui raggi delle tue povere ruote irreparabilmente deformandoli, nessun ladro ti sviterebbe via il coperchio del tuo campanello mentre i complici ti tengono fermo, nessun pazzo ti sbrofferebbe addosso l'acqua a ciò ingurgitata dalla fontanella e a ciò trattenuta con intollerabile gargarismo nelle guance rigonfie esplosive. E tuttavia, proprio per questa santa tutela, le vorresti più austere, quelle mamme, più solennemente comprese della propria sacralità, le vorresti tremende come le antiche madri, tonie come matres matute. Lungo quei viali, sopra quei prati, su quella terra, lì, a sancirsi cresciuti, cioè rotti, allo sprezzo di ogni commossa dulcedo, di ogni ingenuo rigore, certi prepossenti sono usi sputare. Davvero incredibile cosa lo svolgersi aereo del militante scaracchio che incontro sole tu vedi come un'aspra cometa seguita da una scia di goccioline minori. E intanto ti chiedi come si possa, sì, tu che solo nel lavandino e solo a perpendicolo direttamente nel buco dello scarico e solo in privato e solo per fondati motivi e anche allora con una certa vergogna, come si possa progettare e poi anche eseguire una cosa simile, gratuita e pubblica, e persino farsene un vanto e addirittura taluno anticipatamente annunziarla con incivile arrotolamento di flegma o piuttosto di dense salive che vogliono spacciarsi per esso flegma, tanto più giallastro e verdastro si pretende quanto più scrosciante è quel raschio. Ma per quanto disgustosa sia la preparazione e offensiva l'esecuzione, il peggio lo hai dopo, nella permanenza al suolo di quello sputo, che un reticolo di linee virtuali collega a tutti gli altri sputi freschi ed antichi, sgomentante firmamento delle salive altrui che nessuna cautela ti varrà a evitare. E come potresti, girando e girando prima o poi la ruota della tua bicicletta, ne incrocerà una di quelle deiezioni, ritraendone una macchia scura che ad ogni nuovo giro sbiadirà, vero, e per questo tu continuerai a pedalare come un forsennato anche dopo aver pensato di smettere. Pedalerai con disperazione, sapendo che anche quando la macchia sarà stata riassunta nel chiarore della gomma, tu rimarrai memore della contaminazione a lungo, fino allo sputo successivo, e la tua bella ruota in questo modo non sarà più, già non lo è più, carrezzabile con il palmo della mano per toglierne via i sassolini. Sarà una ruota sottratta. Anche essiccati, anche invisibili, tutti quegli sputi sono presenti alla tua coscienza come osceni sospetti. Per questo sei tanto grato ai temporali, tu che solo nello scintillio susseguente alla pioggia vedi nei giardinetti un luogo compatibile con le tue persuasioni. Ma nessun temporale laverà mai la bava schiumosa che un giorno, sotto il tuo sguardo, un ragazzino si sputò su una mano per spalmarne la parte alta dello scivolo a procurarsi più lubrica e veloce l'ascesa. Con l'umido tergo poi tutti intera striando l'innocente lamiera. Da quel momento lo scivolo ha cessato per te di esistere. Passandoci vicino e ricordando che ci fu un tempo in cui non avevi disdegnato salirvi, ti sembra di pensare alla vita di un morto. C'è un posto, ai giardinetti, che pomposamente dicono il chiosco e che tu preferisci pensare come il baracchino. Lì stanno alcune cose che ti commuovono, come gli struggenti sciroppi delle granite e l'arcaica macchina tritaghiaccio. Altre cose che ti irritano profondamente fin dal nome, come le malmostose merendine. Altre che ti incuriosiscono da un punto di vista scientifico, come certi spumoncini gialli e rosa e certe spiralette di liquirizia molle. Frequentare il baracchino è penoso. Tanti sono gli acerbi avventori che pretendono di essere serviti senza scendere dalle biciclette o dagli schettini, e tale è l'aura di protervia che spira da quella folla, come se tutti, al momento dell'acquisto, odiosamente pensassero qualcosa del genere. Sono 6:30, la vecchia starà già preparando la cena, ma chi se ne impippa? Io sono grande e fo da me, per cui ecco, non sfugga. Mi rovino l'appetito con questo pasticcio, un pasticcetto proprio inutile, pan di Spagna e cremettina chimica, solo per capriccio. Guardate come mi sto rovinando l'appetito, oh come lo so rovinare. Così tu, che infinita gratitudine porti alla mamma per tutte le minestrine che la t'ha pronta, tu sei tutte quelle minestrine, e anche un cospicuo senso di colpa, lei lontana nella cucina lontana, mentre tu sei lì, improduttivo, per cui mai e poi mai le faresti il torto di mangiucchiare qualcosa fuori pasto. Tu dunque riesci a patire per le invisibili madri di quegli smaniosi, le pensi ignare, tradite, sperse nei caseggiati, intente ad aprire inutili buste di purè in polvere, onestissime buste al cui confronto il chiosco ti appare eticamente e collodianamente mostruoso. E poi c'è un uso che accresce quella pena, ed è l'abitudine fra i circostanti di rivolgersi al venditore con l'appellativo di capo. Ehi capo, gli dicono con aria vissuta, e quello ammicca col rivo. Tu altrimenti che signore non l'hai mai chiamato, sentendosi sempre nel giusto, ma con il disagio di chi fra stranieri sa di non padroneggiare la lingua. Via da quel Sud America allora, presto, lungo viali che vorresti ombrosi e non solati, che vorresti romiti e son frequentati, che vorresti romantici, neoclassici, barocchi, rinascimentali, son novecenteschi, viali in cui puoi solo fuggire. Lì, su una panchina, incontri sempre qualche vecchio che ti guarda con rimprovero per il tuo presunto divertimento, tu che non sai nemmeno come si incomincia a divertirsi, da quale stretto pertugio della vita si debba passare, a pensarci bene è una beffa che proprio tu debba irritare quel vecchio. Ma non per questo non lo capisci, anzi, gli sei fin troppo solidale. Chi si diverte non dovrebbe mai darlo a vedere a chi non sa, a chi non può, che cosa impudica lo spasso, che cosa ingenerosa. Siete giovani e baldi e tanto vi basti, al cospetto di un vecchiettino malinconico rannicchiatevi in voi, rallentate il passo, smungete un poco quel ceffo, atteggiate il sembiante a un che di pensoso ed austero. Dunque io, che non mi divertivo a buon conto, mi rattrappivo tutto per rendermi meno offensivo a quel vecchio, e così ingobbito, triste come un Bahamont staccato da Gaul, raggiungevo la fontanella. Nella piccola conca galleggiavano stecche di ghiaccioli e foglioline diverse e agglomerati di bolle che ti imponi di attribuire al meccanico rimescolamento dell'acqua colpita dal getto. Quel getto, sorvegli chi ti precede nel bere, non toccasse del labio d'ottone del rubinetto, ma anche lo toccasse, ti dici, il passaggio stesso dell'acqua laverebbe l'ottone, eppure la vista di quel contatto ti ha sempre indotto a rinunciare alla bevuta, mille arzure piuttosto, come se non sapessi le miriadi di contatti non visti, come se quei fregi obsoleti non ti parlassero di almeno mezzo secolo di connubi tra il metallo e la carne. Molto meglio se il precursore occlude l'imorifizio con un polpastrello a sortir superiore zampillo, anche se poi, certo, quel dito dove sarà stato, di quali gromme, di quali caligini serverà la memoria, meglio ignorare. In ogni caso berrai anche tu secondo questa tecnica, ma con ben altra perizia: guardarsi le dita, sceglierne uno, lasciarlo a lungo sotto il getto a lavarsi, e solo allora che lo senti levigato come ciotto di fiume, a porlo sotto il rubinetto in guisa di tappo e finalmente bere, non più per spengere la sete, ma per diluire il veleno che sei. Man mano che mi riavvicino a casa aumentano i volti amici. Ecco appunto venirmi incontro la faccia. Dal marciapiede opposto mi saluta teatralmente il sartore. Passo accanto all'orco e alla mummia. Più in là riconosco la finta madre e colui che sussurra nel buio. Varco il portone, nel momento in cui ne esce la cosa, nella guardiola della portineria intravedo un trifide e il vampiro. Sul pavimento dell'ascensore un bagnaticcio mi assicura che anche il verme è rientrato. Apro la porta di casa, in cucina la sagoma confida all'esattore il suo spleen. Dalla mia camera un fruscio di dollari falsi mi avverte che esso, la larva e la morte stanno già preparando il nostro monopoli. Se la sorte vorrà favorirmi, i giardini Margherita e il parco della Vittoria saranno miei.